saluto con particolare affetto a Fra Mauro, ministro generale dei frati minori cappuccini. Grazie Mauro della tua presenza e della tua vicinanza. Autorità accademiche, rettore magnifico, decani, professori, studenti di questa nostra università, vi saluto cordialmente in questa occasione della festa del Beato Giovanni Dunsescoto. Come logico, un saluto particolarissimo, pieno del ringraziamento, va a tutti i membri della nostra Commissione Internazionale Scotista, a ricominciare dal suo Presidente. Il mio saluto è anche a nome dei miei confratelli del Definitorio Generale, oggi qui tutti presenti, per onorare non soltanto la memoria di Scotto, ma anche per manifestare il loro e il nostro interesse per quanto si fa in questa università. Una volta ancora ci riunisce la memoria del dottore Sottile, il Beato Giovanni Dunsescoto, il dottore dell'Ordine, il dottore Mariano, nomi con cui è conosciuto questo illustre figlio del poverello ed esimio rappresentante della cosiddetta scuola francescana. Permettetemi che situi convenientemente questo nostro fratello che, secondo le parole di Giovanni Paolo II alla nostra Commissione Scotista Internazionale, dopo secoli continua ad essere ancora oggi un pilastro della teologia cattolica, un maestro originale e ricco di idee e provocazioni per una conoscenza sempre più completa delle verità di fede. Tanto Francesco d'Assisi che Domenico di Guzman, tenendo presente la situazione culturale ed ecclesiale del loro tempo, hanno cercato di rinnovare profondamente la Chiesa. I seguaci di Domenico lo faranno, soprattutto, frenando e contrastando le eresie. I figli del poverello cercano il rinnovamento della Chiesa e l'arresto delle eresie, soprattutto attraverso il ritorno al Vangelo, sine gloria, vissuto in fraternità, inseriti in tergentes e con un prezioso orientamento morale. Ciò comporta atteggiamenti diversi nei confronti dell'università. I domenicani vanno a Parigi per studiare. I francescani studiano a Parigi perché stanno lì. Questa differenza porterà con sé orientamenti teologici diversi. Nell'ambito francescano, all'inizio, non c'è quella che si potrebbe chiamare dottrina di scuola, con criteri di pensiero validi per tutti, come nel caso dei domenicani. Antonio di Padova, Alessandro di Ales, Giovanni dalla Rochelle, Odone Rigaldo, Guillermo da Meliton, Roberto Rosatesta, Riccardo Rugo, eccetera, dagli studi che l'Ordine ha a Parigi, Oxford, Cambridge e Bologna, fanno teologia tenendo conto particolarmente della propria cultura di origine, gli insegnamenti teologici in uso, le proprie preferenze dottrinali, le correnti interne dell'ordine nell'interpretazione del carisma di Francesco e soprattutto il contesto universitario in cui si muovono. Quello che distingue i nostri autori della prima ora non sono le idee originali o i sistemi di pensiero coerenti e chiusi in se stessi, ma un aspetto proprio, un modo di porsi di fronte alla vita. Dovrà passare un po' di tempo fino a quando l'ordine non avrà la propria ratio studiorum prima che si possa parlare di una precisa corrente di pensiero francescano o di scuola francescana, senza che per questo si perda la libertà nella scelta dei temi In questo senso il pensiero francescano è veramente universale e la praticità, visto che tutto è orientato alla vita, ad una pratica etica genuinamente evangelica. La scienza per i nostri pensatori non è fine a se stessa, ma perché facciano il bene, intrinsecamente orientata all'esperienza dell'amore e a partire dalla libertà compresa come obbedienza a Dio, che è l'unica relazione capace di salvaguardare l'autonomia umana. Libertà e praticità saranno i due aspetti che caratterizzeranno sempre la concezione degli studi nell'ordine e il suo modo di fare teologia. In questo contesto si affaccia Giovanni Giunscotto, il cantore dell'Immacolata. Questo fedele figlio di San Francesco riuscì ad incarnare il Vangelo e ad essere attento alle realtà socioculturali della sua epoca, alle quali mai si sottrasse e per le quali offrì un suo contributo a partire delle proposte filosofico-teologiche di allora. Questo è stato scritto dai ministri generali proprio in occasione del recente centenario. Per questo scopo si propone di fare una nuova sintesi fra la corrente platonico-agustiniana e quella aristotelico-tomista. Questa sintesi lo portò a mettere in evidenza l'armonia tra fede e ragione, a definire la natura della teologia in relazione con l'azione, l'operare, la prassi, l'amore, prima che come mera speculazione. Non sono pochi quelli che accusarono e accusano ancora oggi Scotto di essere un pensatore astratto, teorico e oscuro. Chi fa tale accusa mostra di non conoscere dunque Scotto. Nelle ultime serie ricerche che sono state fatte sul suo pensiero e grazie alle quali sono stati distrutti molti pregiudizi sul dottor Sottile e Mariano. Scotto è certamente sottile nel suo pensiero, però questa subtilitas scotista non ha niente a che vedere con un pensiero che tende all'astrazione ultima. La sua sottilezza è esigenza del rigore intellettuale posta al servizio della carità. Tutta la sottigliezza di Scotto è al servizio della frase. Tende ad orientare l'essere umano perché non si smarrisca nell'amore, errare in amato, qualcosa di molto distinto ad un evangelismo impaziente e superficiale, allergico alla speculazione e al pensiero profondo e meditativo, a favore del quale non si può certamente invocare Scotto. Egli è un grande e profondo pensatore, e allo stesso tempo una persona eminentemente pratica, preoccupato per la persona come essere relazionale. La solitudine in Scotto è sempre solidarietà, un essere costitutivamente rivolto e aperto a Dio, agli uomini e al mondo. Per questo tutta la sua speculazione sboccia in un'etica dell'azione. Il dottor Sottile ci offre la splendida articolazione di un umanesimo cristiano, dove il sapere è al servizio del vivere bene e del buon convivere, ossia di una società giusta, pacifica e fraterna. Questa concezione del sapere ha conseguenze importanti per quanto riguarda la concezione di una teologia come scienza pratica. Per il nostro autore la teologia è per propria natura una scienza pratica, che ha come oggetto non tanto il dissipare l'ignoranza, ma soprattutto il mettere in ordine la vita quotidiana. La teologia di fatto, per Scotto, non pretende altro che mostrare all'uomo il suo destino e le strade per raggiungerlo. Questa attività dell'intelligenza, che porta alla crescita nella conoscenza della verità, nella storia dell'umanità, dice Scotto, cresce sempre la coscienza della verità, comporta una ricerca costante, appassionata e faticosa, ma rimane sempre pratica. In altre parole, per Scotto non esiste una scienza teologica meramente speculativa, poiché semplicemente non sarebbe teologia. Per lui non basta l'assioma che dice «crede ut intelligas», «credi affinché tu possa capire». È necessario anche «intellige ut credas», «intende affinché tu possa credere». Perché al contrario, come dice Sant'Anselmo, sarebbe negligenza. Da parte nostra, dice Anselmo, mi sembra negligenza se dopo essere stati confermati nella fede non ci sforziamo di comprendere con la ragione ciò che crediamo con la fede. Questa concezione della scienza teologica di Scotto ci pone in guardia contro due tentazioni. La prima è quella di pensare che fare scienza teologica sia una perdita di tempo, visto che ciò che non si può spiegare velocemente nella cura delle anime, pensa più di qualcuno, deve essere rifiutato immediatamente come inutile e contrario alla finalità della rivelazione. In questo modo il necessario senso pastorale arriva ad essere un vero impedimento allo sviluppo della teologia stessa. L'altra è quella di fare una teologia meramente speculativa, senza conseguenze per la vita concreta di ogni giorno. Alla luce della dottrina di Scotto dobbiamo dire, né pastorale o spiritualità senza una scienza teologica che le sostenga e dia loro una vera solidità, perché sarebbero sterili, né una scienza teologica che non abbia nulla a che vedere con la spiritualità e con l'attività, perché sarebbe una deviazione della teologia. Chiedo a tutti i nostri studiosi e ricercatori nel campo filosofico e teologico, così come nel campo della spiritualità, e anche a tutti i professori della nostra università, particolarmente i professori francescani, che attraverso un lavoro critico, attento e minuzioso, mettano in risalto gli elementi ancora validi del pensiero del dottor Sottile e Mariano e degli altri grandi maestri francescani, convinto come sono che quegli elementi possono incidere ed orientare il pensiero attuale e dare risposte adeguate, come affermò il Papa Giovanni Paolo II, alle domande esistenziali, molte volte drammatiche, dell'umanità all'inizio di questo terzo millennio. In questo senso faccio pienamente mie le parole di Fra Costantino Kosser, che scriveva in occasione del 700° anniversario della nascita di Scotto. Ci sono valori perenni contenuti nell'opera del dottor Sottile, trascurarli sarebbe come lasciare inutilizzata una parte importante del tesoro che l'ordine francescano deve diffondere oggi nella Chiesa. Dopo il Concilio abbiamo fatto un grandissimo sforzo e un lavoro imprescindibile: scoprire o riscoprire la persona di Francesco grazie allo studio dei suoi scritti. In questo senso ha aiutato molto l'edizione scritta dei Suddetti Scritti, pubblicata nel 1976 da Cajetan Esser, in occasione del 750° anniversario della morte del padre San Francesco, e che per più di 30 anni ha costituito il punto di riferimento obbligato per studiosi e lettori. E visto che la ricerca non si ferma, in occasione della celebrazione degli 800 anni della fondazione dell'Ordine dei Frati Minori, io stesso ho incaricato Fra Carlo Paolassi di rivedere quell'edizione critica per aggiornarla. Revisione che poi si è trasformata in una nuova edizione critica dell'Scripta Francisci Assisiensis, che è quasi pronta e che speriamo veda la luce prima della fine di questo anno, e che avvicinerà senza dubbio alla forma più vicina possibile all'originale finalità di ogni edizione critica. Fatto questo lavoro di avvicinamento a Francesco e di conoscenza del suo pensiero, dobbiamo fare uno sforzo per conoscere coloro che resero possibile lo sviluppo dell'intuizione del poverello. Tra questi sono da citare in primo luogo il beato Giovanni Duscott, torre spirituale della fede, come lo definì Giovanni Paolo II nel suo discorso nella cattedrale di Colonia nel 1980. Fedele discepolo di San Francesco di Assisi, come lo qualificò Benedetto XVI, perfezionatore di San Bonaventura e il rappresentante più qualificato della scuola francescana, come lo chiamò Paolo VI. Avvicinarsi a Scotto e avvicinarsi a Francesco, poiché nella sua opera, dice Paolo VI, latent certe fervenque santi Francisci assinatis perfectiones pulcherrima forma et serafici spiritus ardores. D'altra parte, dal tesoro teologico di Scotto si potranno ricavare lucide arma ad impugnandam et amovendam piceam ateismi nuven, quae etati nostri caliginem offundit. E la cui dottrina potrà offrire un ordito aureo per sereni colloqui tra la Chiesa Cattolica e le altre confessioni cristiane. Questo sforzo di attualizzazione e di porre in rilievo l'attualità del pensiero di Scotto esige prima di tutto una coscienza profonda del suo pensiero. In questo ci aiuta il lavoro encomiabile della monumentale edizione critica dell'opera Omnia del dottor Sottile Mariano, portata avanti superando difficoltà fuori del comune per un lavoro come questo e con immenso sudore, competenza professionale e con molto amore verso questo maestro del pensiero francescano dalla Commissione Scotista Internazionale. Finora la Commissione ha pubblicato 11 volumi corrispondenti all'ordinarsi e 4 corrispondenti alla lettura del libro delle sentenze. In questi giorni si sta preparando, come abbiamo ascoltato, la pubblicazione del 16° volume che contiene il trattato di Scotto sull'Eucaristia. Senza il lavoro sacrificato della Commissione non sarebbe possibile avvicinarsi al pensiero genuino del dottore Sottile. Ai soci della Commissione, di ieri e di oggi, a nome mio, di tutto l'Ordine e degli studiosi di Scotto, esprimo tutta la gratitudine e riconoscenza e il desiderio che nuovi investigatori vengano a formar parte del gruppo di soci investigatori. Lo sforzo per attualizzare e mettere in risalto l'attualità del pensiero di Scotto esige anche nei professori, ricercatori e studiosi un metodo o una disciplina. Tale studium implica un impegno intellettuale prolungato, profondo e senza dubbio austero. I nostri maestri sono grandi pensatori. Entrare nelle loro categorie di pensiero, la maggior parte delle volte molto distante dalle nostre, esige tutto questo. Invito chi si avvicina a Scotto a non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà, perché a lungo andare troverà una giusta soddisfazione e gratificazione al proprio lavoro. La soddisfazione e gratificazione che trova ogni studioso che cerca e si avvicina alla conoscenza della verità, meta di ogni studio. Invito anche i nostri studenti a fare tesi dottorali su Scotto e i grandi maestri, senza paura di confrontare il proprio pensiero con quello di questo grande scolastico, il cui messaggio è ancora futuro, il cui pensiero continua ad essere fecondo nel dialogo con la cultura del nostro tempo. Il dottor che oggi onoriamo non è un dottore del passato, è un maestro vivo e palpitante, pieno di preziose intuizioni, però soprattutto un esimio, figlio di Francesco, pieno di passione per Dio, per Gesù Cristo, per la Chiesa, per la creazione e per l'uomo, in quanto persona con identità e alterità. Che anche in questo sia modello ed esempio per tutti noi.